Allora, sono le 10:15 di questo venerdì 4 novembre. Come preannunciato durante la rassegna stampa, stiamo per iniziare un redazionale su Termini, così per semplificare. Per fortuna non sono da sola a farlo, c'è qui con me un compagno della radio, buongiorno, e
buongiorno.
Anche un'altra compagna che ci racconterà un po', a partire da una sua ricerca che sta portando avanti, un po' cosa si muove a Termini negli ultimi anni, in questo momento. Ciao, buongiorno.
Buongiorno.
Parla molto vicino al microfono. Buongiorno.
Buongiorno a tutti
e a tutti. A chi ci ascolta, e parliamo di Termini. Ne abbiamo già parlato qualche giorno fa, c'è stata il 29 di ottobre, insomma sabato scorso, una azione nel sottopasso di Termini. Ne abbiamo parlato dai microfoni di questa radio con un compagno di Termini TV che ci ha presentato un po' quello che sarebbe successo sabato e ha provato un po' a contestualizzarlo in un diciamo una cornice un po' più macro di cosa sta succedendo a Termini, cosa sta succedendo nei luoghi, in uno dei luoghi, diciamo, di gentrificazione e marginalità allo stesso tempo di questa città, e oggi continuiamo un po' a parlarne, proviamo anche a fare un bilancio di come è andato sabato e insomma raccontarvi un po' di uno dei luoghi centrali di questa città. Che è un po' anche lo specchio di della gestione, insomma, di una serie di cose in questa metropoli, e lo facciamo tra pochissimo. Allora, iniziamo questo redazionale. Io lascerei subito la parola, insomma, per fare un po' un resoconto dell'azione che c'è stata sabato al sottopasso di Termini. Insomma, partiamo da quello, ricordiamo un po' perché è stata fatta questa azione, insomma, un po' in che quadro si contestualizza, ecco.
Allora, sabato c'è stata questa azione, un flash mob si potrebbe definire, organizzata da Termini TV, e il flash mob è stato organizzato per un po' portare attenzione su quanto sta accadendo a Termini ormai da tanto tempo, ma nello specifico il flash mob era organizzato per focalizzarsi su quanto sta accadendo nel sottopasso che collega via Marsala a via Giolitti. È un luogo che probabilmente tutti voi avete attraversato e che era, diciamo, utilizzato dalle persone cosiddette marginali. Oggi lo utilizziamo in senso lato, un po', questa parola di marginalità, per insomma trovare riparo. Era un posto che già era stato, diciamo, investito da quella che si chiama architettura ostile, in quanto erano stati posti dei dissuasori, dei pilastri di cemento all'interno per non far scendere le persone, ma adesso è stato proprio completamente chiuso da un muro. Quindi era un flash mob che voleva un po' appunto focalizzare la questione sulla quella che viene definita l'architettura ostile. Ora, in realtà quel posto era un posto che chiamare inferno forse è troppo poco, nel senso che veramente lì dormivano e si riparavano le persone che versavano in condizioni di sofferenza sociale più grave. Era un posto dove spesso le persone morivano, e però erano uno dei pochi posti oggettivamente riparati, per ripararsi dalle intemperie e quant'altro. Quindi soprattutto d'inverno era un posto frequentato e che offriva un effettivo riparo. Il problema chiaramente non è il sottopasso in sé, il problema è molto più ampio e riguarda proprio la gestione delle senza dimora, delle persone marginali, che sono tantissime a Termini, ma ovviamente non sono solo a Termini se parliamo di Roma.
Allora, diciamo, durante le rassegne stampa si dice così, ci capita, perlomeno a me capita molto spesso, poi in particolari periodi dell'anno di più, di leggere, diciamo, un sacco di articoli, no, della cronaca soprattutto locale ma non solo, che parlano appunto di Termini in due chiavi, diciamo, da un lato andando un po' a nutrire la retorica del decoro e delle politiche antidegrado, o dall'altra ogni tanto raccontando l'ennesima morte di una persona, soprattutto durante le cosiddette emergenze freddo, il periodo invernale. Queste sono, mi sembra, poi appunto, cioè non sono solo io a fare la rassegna stampa, quindi mi sembra un po' che siano questi due filoni in cui diciamo, tramite i quali ogni tanto la stampa mainstream, diciamo i giornali, si ricordano dell'esistenza di Termini. Però diciamo, al di là di queste narrazioni che comunque però formano un po' l'occhio delle persone su quel luogo, in realtà è un luogo che negli anni si è trasformato tanto, cioè nel senso, chi vive a Roma da tanto tempo, chi ci ha sempre vissuto, ha visto un po' la stazione Termini, che è un po' un luogo di snodo centrale perché si incontrano le due linee metro, è la stazione più grande di Roma, un po' cambiare faccia dal punto di vista architettonico, dal punto di vista dell'attraversamento e anche appunto dell'architettura ostile, evidentemente primo tra tutti, diciamo, l'introduzione dei tornelli, diciamo, che è avvenuta a Termini come in altre grandi stazioni d'Italia, che però insomma i tornelli hanno una funzione ben specifica nel regolare, no, l'attraversamento della stazione.
Allora sì, in realtà Termini è un territorio interessantissimo perché c'è una storicità per quanto riguarda la sua funzione tra virgolette di polo interstiziale, tanto che lì intorno sorgono tantissimi servizi strutturati, quindi per quanto questa funzione di hub per persone marginalizzate sia riscontrabile sia alla stazione di Tiburtina, lo sappiamo, era Ostiense. La differenza è che appunto a Termini c'è proprio ci sono dei servizi strutturati, esistono i dormitori, c'è il poliambulatorio della Caritas, eccetera, eccetera. Quindi le persone ovviamente continuano ad andare a Termini anche per una serie di altri motivi molto più complessi. Questa sua funzione quindi è ancora in corso. E però quello che è successo negli ultimi anni, come bene dicevi, è che c'è stata una trasformazione grandissima che chiamano di riqualificazione, che però è volta fondamentalmente alla privatizzazione tramite commercializzazione di spazi. Che succede? Che le stazioni si sono trasformate negli ultimi anni in grandi centri commerciali e quindi ne è stata stravolta la originaria destinazione d'uso. Non solo i tornelli, ma anche i gates, altri tipi di strutture sono state poste al loro interno, modificandone proprio materialmente la struttura, come dicevi, e questo ha investito non solo Roma Termini ma Milano Centrale e molte altre stazioni, l'inizio Firenze, eccetera eccetera, l'inizio di questo processo di cambiamento così a livello strutturale per quanto riguarda l'introduzione di gate, varchi all'ingresso e tornelli è da far risalire al 2015, perché in concomitanza con quanto accaduto al Bataclan e con quindi giustificazione di misure antiterrorismo, i nodi di transito più importanti delle città hanno iniziato a subire queste trasformazioni. Quindi c'era da una parte tutta la retorica sulla sicurezza e sull'antiterrorismo e dall'altra però la trasformazione di queste stesse stazioni in grandissimi centri commerciali. Queste cose sono andate di pari passo, tanto che c'è l'esercito, la polizia, i carabinieri, quella di Roma Termini è uno dei posti più presidiati d'Europa, credo, e ci sono però anche dei corpi di vigilanza privata a difesa degli spazi commerciali. Tutto questo a creare un grande sistema di sorveglianza di fatto escludente, quindi non solo tramite un'architettura materiale, ma proprio tramite il controllo, no? Per persone che vogliono entrare. E la stazione non è più un libero spazio di transito come era prima, in qualche modo era anche uno spazio collettivo attraversabile che aveva un suo senso all'interno della città, un senso urbano e sociale importante. Quindi è interessante anche perché è talmente un microcosmo dove i processi sociali, economici, eccetera, eccetera, si accumulano a diventare una specie di specchio, no? Estremizzato di molti altri processi che stanno stravolgendo le città nella loro interezza, poi in realtà.
Sì, io dall'altro lato, insomma, quello che volevo dire, non so se vado troppo fuori tema, però se da un lato appunto assistiamo a questo processo di cambiamento delle stazioni, ad esempio, delle città, e dall'altro lato questi processi appunto sono accompagnati da delle politiche abitative inesistenti, appunto da sempre maggiori sgomberi, e quindi non so come dire, appunto, ovviamente si creano due problemi in più, cioè a un problema la soluzione poi appunto è cacciare ulteriormente le persone anche dalle strade, anche lì dove trovano riparo da questi microfoni. Spesso seguiamo anche appunto gli sfratti, gli sgomberi che ci sono, ce n'è stato uno ormai quasi un mese fa a Via del Frantoio, se non sbaglio, e appunto abbiamo seguito quella vicenda anche da questi microfoni, e non è stata prestata praticamente alcuna soluzione, e come dire, in concomitanza appunto dall'altro lato assistevamo a questo processo che accadeva a Termini di murare quei posti, che comunque appunto sono entrambe, non so, io quando ci sono passato mi è sembrato comunque un processo veramente molto violento.
Sì, è giustamente importantissimo parlare della questione abitativa in generale. Negli ultimi anni si è assistito anche in relazione alla gestione, no, dell'evento pandemico, tra virgolette, un incremento delle persone in strada. E a Termini moltissime di queste persone, tra l'altro, sono di origine straniera, sono migranti, questa è una cosa visibile, ma anche analizzando i dati di alcuni portali di orientamento si è visto quanto sia aumentato il numero di persone strada in condizione di homelessness, e appunto molte di queste persone sono persone migranti. Tutto questo ovviamente rientra in un percorso molto più ampio di processi di precarizzazione per quanto riguarda gruppi sociali più marginali. Tra l'altro, prima Marta l'aveva accennato, io non l'ho detto mentre parlavo, si parlava di decoro. Tutte le azioni, gli interventi intorno a Termini, anche quelle di allontanamento, di architettura ostile, vengono ovviamente giustificate dalla retorica del decoro, che è intrinsecamente unita a quella della sicurezza e quella della migrazione. Sono termini in realtà che non dovrebbero essere uniti, ma storicamente da pacchetti leggi italiane vengono uniti, e quindi è tutto un gioco proprio di retorica volto a riqualificare e trasformare gli spazi in senso incisivo. Poi sarebbe molto da parlare delle condizioni delle persone senza tetto, in condizioni di homelessness e migranti che vivono lì, perché è un universo.
Ma infatti io stavo cercando un foglio per prendere appunti, ma tutto piano. Quello che ti volevo chiedere in primis, no? Perché poi tu hai citato anche la situazione durante la pandemia, di cui secondo me poi proviamo un po' a parlare, no? Di capire cosa è successo durante il Covid, no? Quando vigeva un imperativo di confinamento domestico, cosa è successo alle persone che vivevano in strada. Ma prima di questo io ti vorrei fare una domanda un po' ingenua, no? però insomma nella tua percezione, nel tuo attraversamento della stazione, chi vive in strada a Termini?
Allora prima di tutto a Termini passano centinaia di persone senza dimora ogni giorno, un numero grandissimo. Però la condizione dell'essere senza casa è, diciamo, nel caso di Termini abbastanza, diciamo, un'esperienza che si concretizza in maniera diversa, nel senso ci sono persone che proprio vivono sempre a Termini e stanno lì ormai da anni, persone che invece vanno lì a usufruire di servizi. La maggior parte delle persone, ci sono ovviamente persone italiane, però come dicevo prima, la maggior parte delle persone sono persone migranti, e anche persone che, per esempio, dopo uno sgombero, dopo essere sgomberate vanno a Termini, perché Termini è l'unico posto dove si può trovare in qualche modo un certo tipo di riparo, ci sono dei servizi eccetera eccetera, quindi in realtà è variegato, ci sono persone anche molto giovani, anche persone che sono arrivate in Italia da poco e che si trovano magari in una condizione, non mi piace questa parola, però diciamo transitanti, e che si trovano a stare a Termini per un po' di passaggio, quindi è molto c'è un incrocio di traiettorie multidirezionali importante, e questo perché ovviamente Termini è comunque una stazione, cioè un punto di un varco nella città e che permette un collegamento a scala urbana, nazionale e sovranazionale, quindi c'è diciamo questo incrocio di traiettorie è abbastanza diciamo peculiare e rende poi la complessità del territorio di Termini, perché tutto l'intorno ci sono poi lo sviluppo di una serie di pratiche informali e quant'altro che tutti noi vediamo quando ci passiamo, un territorio paradossalissimo perché da una parte è ipercontrollato, sorvegliato, commercializzato, la retorica del decoro eccetera eccetera, e poi però si svolgono tutta una serie di altre attività nei dintorni.
E senti, cioè, tu parli appunto del fatto che, e comunque lo vediamo, chi attraversa Termini è percepibile anche all'occhio, no? Nel fatto che esistono poi una serie di servizi più o meno formali, no? Che vengono, a cui le persone che vivono in strada possono accedere. Quindi quello che ti volevo chiedere è come interagisce questa presenza. Penso prevalentemente a carico dell'associazionismo del terzo settore con le istituzioni, quindi con delle politiche istituzionali che invece mirano, mi sembra un po', a marginalizzare, a ripulire la stazione e a renderla un luogo ad uso e consumo del turista o di chi va a prendere il treno per lavorare tendenzialmente.
Okay, come interagiscono in realtà non lo so, nel senso che io mi occupo molto poco dei servizi lì intorno alla stazione, la parte sia di ricerca che di attività l'ho fatta proprio strada, però questo è un problema molto più ampio in generale, nel senso mi sembra che non ci sia assolutamente un'adeguata risposta a quelle che sono insomma le oggettive condizioni, anche i numeri delle persone in strada, cioè si parla di Roma, parliamo di 15.000, ma penso di più, perché ovviamente è difficile fare un censimento tra virgolette, cioè 15.000 persone senza dimora è una città. Non ci sono assolutamente né delle politiche né delle strutture adeguate, quindi molta di parte diciamo di presa in carico tra virgolette di questa persona è delegata a enti di volontariato, cioè del terzo settore chiaramente, ma c'è moltissimo volontariato, poi siamo a Roma quindi anche volontariato cattolico. Ovviamente il fatto che dei volontari si occupano di situazioni così delicate, anche di fragilità, perché veramente molte persone si trovano in condizioni di sofferenza psico-sociale avanzata, è problematica, no? Ci vorrebbero invece appunto delle politiche adeguate, ovviamente dovrebbero essere di prevenzione, ma insomma è un grosso problema.
Sì, no, mi sembra che comunque ci restituisce anche abbastanza bene, come dire, un'esplicazione di slogan che spesso insomma utilizziamo, sentiamo, no? Quello per esempio quando si dice la riqualificazione è guerra ai poveri. Effettivamente non è solo uno slogan, cioè detto appunto, argomentato in come abbiamo sentito poco fa, appunto effettivamente quella che loro chiamano, quella che viene chiamata riqualificazione non è una appunto soluzione abitativa per le persone che si trovano appunto in queste situazioni magari insomma, ma è appunto piuttosto un cercare di ripulire, di nascondere, di rendere accessibile quello spazio urbano evidentemente solo a una fetta di popolazione ed escluderne un'altra, appunto rendere più accessibile magari, ora non so, magari comincio a spararla, però appunto a dei turisti, appunto ai negozi, a chi poi va a comprare in quei negozi.
No, esattamente così. Adesso io sfrutterò un'ipotesi teorica un po' azzardata, però di base la gestione delle marginalità che sono prodotte servono a creare gerarchie, gerarchie anche di accesso a spazi e diritti. Di questo io sono abbastanza convinta, quindi è chiaro che insomma nello spazio della stazione è un posto dove possono entrare ormai solo certe persone, cioè persone che possono consumare, che hanno i documenti eccetera eccetera, questo io sono convinta. Poi c'è adesso vi racconto un aneddoto che è interessante perché c'è un riscontro diciamo oggettivo, poi nel senso che in un periodo che mi trovavo spesso a Termini seguivo un gruppo di persone senza dimora, di origine insomma migranti, persone migranti, e per un periodo ogni mattina, questo nel settembre del 2021, la polizia arrivava con degli autobus, prendeva le persone che dormivano in strada, le caricava e le portava in questura. Dopodiché nel frattempo arrivava l'ama a buttare le coperte, le scarpe, i pochi averi di queste persone che stanno in strada, quindi buttando via le pochissime risorse strategiche vitali che hanno queste persone. Dopo essere state portate in questura, chi nel senso, ovviamente poteva esserci l'eventualità di venire trasportati in un CPR eccetera eccetera, ma molte persone venivano rilasciate. Ora, io il senso di questa operazione, che sembra proprio un accanimento, cioè non lo saprei definire, mi è venuto in aiuto il sito ufficiale della Polizia di Stato, che titolava questa operazione con una cosa ben precisa, cioè li chiamava questi, a proposito di riqualificazione, interventi di controllo, sanificazione e riqualificazione. Quindi prendere persone senza dimora, portarle in questura, un giorno in questura senza bere né niente, buttando via tutte le loro cose, quindi creando anche una serie di danni proprio materiali, no? Anche a livello di strategie attuate, di aggregazione eccetera eccetera eccetera, viene chiamato riqualificazione.
Sanificazione,
che è un altro cosa, termine. Questo erano tempi pandemici, ma è una cosa inquietante, cioè ci dovrebbe far ricordare altre cose legate all'igiene, insomma, che sono abbastanza terrificanti. Però questo è quanto riportato proprio dai siti ufficiali, quindi non c'è nemmeno bisogno di fare le interpretazioni troppo sottili. A volte io mi sento, no, azzardata nell'interpretare così delle cose che succedono, invece no, cioè nominalmente viene fatto questo tipo di cosa. E ovviamente questo è successo a Termini, ma è quello che succede a Tiburtina eccetera eccetera,
certo,
continuamente.
Certo, allora io prenderei una piccola pausa e poi continuerei, e proviamo anche a ricostruire il periodo pandemico, cosa è successo alla stazione Termini.
PTSD non ti basta, un SOS qui. Cugi, fuggi o con te ci fanno un mishui. Ora che esce il nuovo sushi, Harvey Shakespeare. Frasonati oppressi, per questo crescono aggressi. Sono uscito dal gulag, mi sbatti da quando ero in culla. Non sono uscito dal nulla, non cocco, no arma. Sai che sono un cocco di mamma, ombro che ti sbuco dal nulla. Scrivo un disco e notturna, tra silenzio e le urla. Ale, I don't know why, ole, I'm so high. Shep Halley come nel Rai, sto rec come low life. Son belle, non cambio squadra. La stalla ferma, sahab il hadra. Vuole de dreri che stanno tutto il giorno sulla street. Loro lo sanno che cos'è fin qui. La vita mia bom bom, il mio cuore batte bom bom clat. Tanto che non dormo, aspetto la porta fa bom bom cia. Oggi dove dormi? Nel lato castello la mucciaccia. La vedi nei sogni, poi senti la puzza degli anni fra. One, two, three, four, three, four, five, chiamo mio amico. Arrivo live fatto di rivo, very nice, piacere mio. Piacere mio, niente ice on ice di mio. Tengo like a mobile mio zio, vede dry dry assai in Clio. Pule de dreri, pule de dreri che stanno tutto il giorno sulla street. Loro lo sanno che cos'è fin qui, PTSD non ti basta, un SOS qui. Cugi, fuggi o con te ci fanno un mishui. Ora che esce il nuovo sushi, Harvey Shakespeare. Frasonati oppressi, per questo crescono aggressivi.
Buongiorno Italia, buongiorno Maria. Buongiorno Italia, buongiorno Maria. Buongiorno Italia, buongiorno Maria. Buongiorno Italia, buongiorno Maria.
Buongiorno Italia, buongiorno Maria, è come spaccare la sua Albania. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, è come spaccare la sua Albania. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, è come spaccare la sua Albania. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, è come spaccare la sua Albania. I come from Serbia, European Superdia. 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 We've been Turkish coffee and we read your future. We've been Turkish coffee and we read your future. We've been Turkish coffee and we read your future.
E allora torniamo in voce, continuiamo questa conversazione e ci spostiamo un po' poco indietro nel tempo, negli ultimi due anni, quindi insomma abbiamo provato un po' a descrivere come si è trasformata Termini a partire appunto dal 2015. Abbiamo fissato un po' questo spartiacque temporale, ovviamente nessun processo inizia dall'oggi al domani, quindi era già tutto un po', le carte erano già in tavola. Ma poi c'è stato il Covid, ci sono stati dei mesi di confinamento domestico, c'è stato poi un periodo pandemico più lungo che ora è un po' sparito dalle cronache, ma appunto una serie di dispositivi anche articolati, ragionati e presentati come di risposta appunto all'emergenza sanitaria, in realtà poi sono destinati ovviamente a rimanere nelle nostre vite. Quindi ritornando appunto alla situazione Termini, insomma, quello che io ti vorrei chiedere un po' cosa è successo a Termini più o meno in quel periodo e cosa è successo alle persone che vivevano in strada e che quindi non potevano ovviamente, pur volendo, confinarsi dentro casa.
Allora, intanto volevo ricordare che durante soprattutto il primo lockdown eravamo bombardati ogni sera, no? Dai decreti, ogni sera in televisione, eccetera eccetera. Non è mai stata spesa una parola sui gruppi sociali marginali né delle realtà che se ne occupano. Questo che vuol dire che dopo parleremo della strada, ma anche i dormitori, i centri di accoglienza per migranti sono stati completamente invisibilizzati, cioè non è una cosa nuova chiaramente, però lì si è visto proprio questa cosa qua. Io lavoravo all'epoca all'interno di una residenza protetta per rifugiati in condizioni di sofferenza psichica, non avevamo assolutamente la minima direttiva su come gestire questa cosa. Alcune persone, in alcuni centri, in alcuni dormitori per senza dimora, questa è una testimonianza da Torino, le persone sono state con casi positivi chiuse dentro insieme agli operatori del servizio. Quindi questo per dire che in generale proprio c'è stato un vuoto allucinante per ciò che riguarda tutti i segmenti tra virgolette marginali della popolazione. Tra l'altro qua si aprono questioni grandissime anche in relazione proprio a questioni di antropologia medica, però sorvoliamo. Per quanto riguarda le persone in strada, quello che è successo è che sono di solito le persone che vivono in strada hanno delle tattiche di sopravvivenza, no? Che si articolano attraverso una serie di cose, banalmente andare al bagno in un bar, eccetera eccetera. Tutte queste, la città era in quarantena, quindi era tutto chiuso. Le persone si sono trovate senza appunto poter usufruire di queste minime luoghi e strategie di sopravvivenza. Anche lì c'è stato il volontariato, che è stato molto forte. Per fortuna non solo il volontariato, ma direi ci sono state delle azioni solidali dal basso. Quindi persone si sono auto-organizzate per riuscire a dare un minimo di sostegno alle persone in strada, tanto che in quel periodo sono nate alcune di realtà che ancora adesso esistono e che si occupano di fare servizi di bassa soglia di vario tipo per le persone marginali in strada. Però insomma la situazione è stata questa, cioè proprio un totale vuoto assoluto che ha reso, se possibile, ancora più precaria l'esistenza di queste persone.
Sì, un vuoto, un'invisibilizzazione, ma anche un accresciuto stigma, nel senso di individuare nella persona marginalizzata che vive in strada una possibile minaccia, perché nella propagazione del virus in quel caso, no? Quindi un'ulteriore demonizzazione della povertà, tant'è vero che poi anche una parte della retorica sulla campagna vaccinale, sulla opportunità di estendere anche a chi irregolare, a chi diciamo viveva in strada, la possibilità di accedere anche a chi non aveva un codice fiscale, un'iscrizione regolare al Servizio Sanitario Nazionale, quindi la possibilità di accedere ai vaccini è stata giustificata dicendo è una misura che protegge in primis, esatto, chi è regolare, no? Perché se c'è una sacca di popolazione che rimane sotto il radar non riusciamo a controllare la propagazione del virus, che mi sembra diciamo la solita retorica agghiacciante, argomentazione agghiacciante per cui io offro diciamo degli strumenti di protezione alle persone marginalizzate perché in primis conviene a me. Mi sembra comunque un discorso di una violenza,
sì.
Vabbè, comunque queste sono le mie
prestazioni. Io condivido assolutamente. Tra l'altro vorrei ricordare che c'è stato un vuoto assoluto, se ne è parlato solo poche volte dalle persone diciamo marginali. Continuo a utilizzare questo termine, in realtà ovviamente meriterebbe un approfondimento, però lasciatemelo passare. Se ne è parlato quando un po' i loro corpi potevano essere produttivi, vedi sanatoria, migranti, che poi insomma non è stata nemmeno, insomma, lasciamo stare gli esiti, ecco. Però effettivamente quando se ne è parlato è stato in relazione a questo, quindi quando nel momento in cui tutto era fermo, allora l'agricoltura, chi se ne occupa, eccetera eccetera, invece lì sanatoria. In generale il discorso che facevi tu di stigmatizzazione è giustissimo, e un'altra cosa che forse c'è da dire è quanto è stato violento il dispositivo del Green Pass per persone che il Green Pass non lo potevano avere, quindi già triplamente escluse, anche appunto banalmente dal poter entrare in un bar, eccetera eccetera.
Certo.
E niente, quindi c'è no, niente,
niente tanto niente,
moltissime cose in realtà, molti stimoli, no, nel senso che mi viene appunto da ripetere anche qui una di quelle cose che spesso insomma diciamo, oggi c'è un po' questo pallino magari con alcuni slogan, e il fatto appunto che è evidente che alcune politiche o comunque lo Stato in generale non è che si prenda cura e di tutti e tutte, e questa cosa appunto evidentemente si è vista anche in periodo pandemico, quando si facevano alcune raccomandazioni, però non è che ci si preoccupava che magari certe precauzioni appunto o certe condizioni le potessero vivere tutti e tutte. E questo insomma, questo discorso appunto, come dire, si riflette su più piani, come poteva essere il carcere, come possono essere le persone che vivono in strada.
Sì, allora io vorrei ritornare un po' però sulla questione migratoria, no? Sulle persone appunto che vivono a Termini, che ci passano, che ci o vivono stabilmente, diciamo che hanno alle spalle un percorso migratorio che le ha portate in Italia. E su questo un po' se ti va di raccontarci, ma soprattutto diciamo dai microfoni di questa radio si parla spesso delle tematiche collegate alle migrazioni, no? E si parla spesso di frontiere. Ora la frontiera è chiaro che nell'immaginario comune è principalmente la frontiera esterna, cioè diciamo si è passata dalla frontiera dello Stato, ora la frontiera dell'Unione Europea, l'arretramento nel Mediterraneo per quanto riguarda l'Italia verso i paesi di origine e transito, ma in realtà la frontiera è un dispositivo, no? Un dispositivo che si attua ogni volta che c'è un filtro che legittima chi sta dentro e chi sta fuori. Un qualcosa, una possibilità, uno stare, no? Una legittimità dello stare. Quindi quello che su cui volevo ragionare un po' con te è in che termini e se secondo te Termini, appunto, scusate il gioco di parole, la stazione Termini, così come altri luoghi di questa città e altre stazioni in Italia, possono qualificarsi in realtà perfettamente come dei luoghi di frontiera?
Allora, secondo me sì. Nel senso che ovviamente Termini è uno dei tanti posti che rappresenta una sorta di riproduzione di frontiera interna, per una serie di motivi, appunto è dove è riattivato il dispositivo della frontiera, parlando proprio di meccanismi di filtro, no? E anche della produzione di gerarchie. A Termini si trovano tantissime tipologie di persone migranti, nel senso con diverse parabole biografiche migratorie, e appunto è possibile, cioè non so se avete presente Via Marsala è un luogo dove la sera si accampano tantissime persone. Queste persone sono quasi tutte persone che si spostano attraverso l'Italia seguendo i ritmi dei lavori stagionali, quindi sono persone che arrivano a Termini, passano del tempo lì per poi spostarsi magari a Foggia, a Rosarno, eccetera eccetera, per poi tornare a Termini per poi magari trasferirsi altrove. Questo è un tipo di traiettoria che si può riscontrare sul territorio, ma sono tantissime altre. Il punto più in generale è che cioè la gestione delle migrazioni, no, a livello legislativo è intrinsecamente produttivo di marginalità, quindi si ricreano anche dei confini interni una volta oltrepassato il confine nazionale, perché ci si ritrova senza documenti e dover lavorare in nero, cioè non potendo usufruire di quelli che sono i diritti che spetterebbero alle persone, anche perché ci sono molte persone che avevano magari permessi di soggiorno, soprattutto legato all'ex motivi umanitari, che poi hanno perduto in relazione anche a Salvini eccetera eccetera, e quindi possiamo parlare certamente di zone di riproduzione di frontiera interna che vengono anche percepite così, cioè non solo da me che magari faccio una ricerca, ma dalle persone che vivono lì. Io, parlando con molti ragazzi, soprattutto giovani che hanno un iter migratorio in movimento, diciamo, lo stesso linguaggio che viene utilizzato per descrivere il passaggio della rotta balcanica viene riprodotto nel momento in cui si trovano a descrivere il loro stare a Termini, cioè esattamente lo stesso linguaggio, no? gli stessi termini che vengono utilizzati nel descrivere il famoso game, che è il termine appunto col quale si descrive il passaggio mortale, il gioco delle frontiere nella rotta balcanica, gli stessi termini vengono riutilizzati parlando del loro stare in zone urbane di città una volta oltrepassato il confine nazionale. Questo anche per rendere un po' conto, appunto, al di là di tutte le teorie che possiamo fare noi, di qual è un po' la percezione di vivere in una sorta di sospensione però cronica, e questo ha poi delle conseguenze grosse anche a livello appunto psicologico, no? Di percezione del sé, di proiezione del sé in un futuro, di progettualità che vivono le persone che stanno a Termini.
Sì, volevi dire qualcosa?
No, vai.
No, se appunto effettivamente mi viene a dire che se per frontiera uno si immagina, certo, allora un muro alto 8 metri con del filo spinato probabilmente non li incontreremo nella città di Roma, come non si incontrano magari in molta parte dell'Europa. Se invece la frontiera è anche solo quello stesso effetto che può avere il muro con un filo spinato eccetera eccetera, beh no, allora appunto siamo pieni, allora appunto il tunnel che collega via Marsala all'altra parte di Termini è effettivamente quello lì, ora diverse persone non ci possono più accedere. E mi viene lo stesso discorso appunto per tutte le questioni dei documenti: se chi non ha documenti non può accedere in tutta una serie di luoghi, allora certo quella allora è un'altra frontiera, è un altro luogo, un altro spazio dove vengono escluse le persone. E mi viene in mente anche un altro processo che è accaduto alla fine dietro Termini a Piazza Vittorio, comunque un altro dei luoghi dove negli ultimi anni sono accadute delle operazioni urbane, delle politiche urbane alle quali non so come dire, comunque bisognerebbe prestare attenzione. Cioè appunto anche lì la riqualificazione tra virgolette del parco anche lì ha significato evidentemente un allontanamento di alcune persone al favore di altre, e poi di conseguenza abbiamo assistito anche durante, se non sbaglio, quest'autunno o quest'estate, non mi ricordo, però appunto a un dispiegamento ingente di forze dell'ordine lì dentro, che a quel punto era molto più facilitato appunto a fare i controlli dei documenti, anche lì a disincentivare evidentemente anche più esplicitamente a vietare l'entrata di alcune persone. Mi viene in mente anche un'altra cosa, cioè nel senso c'è in mente anche un'altra notizia che forse è approssimativa, però comunque secondo me andrà in quella direzione. Mi ha raggiunta questa voce che di Mas, cioè l'ex Mas lì a Piazza Vittorio, ci stavano facendo, non so se addirittura proprio un negozio di Fendi. Al di là di ciò, se è vero o meno che stiano facendo un negozio di Fendi, sicuramente quello per esempio è un altro di quei luoghi da monitorare per capire effettivamente quello che ci faranno, perché temo che per come vanno le cose appunto in questa porzione di territorio, come dire, abbiamo ragione di pensare che evidentemente anche lì la direzione nella quale si va per quel posto è più quella piuttosto che appunto un luogo, non so come dire, di accoglienza, libero.
Sì, no, il grande paradosso è che appunto si continuano a produrre, no, masse di persone in condizioni di illegalità, marginalità, eccetera, eccetera, e poi vengono gestite in questo modo. Cioè, questo è un grande paradosso, no? Che però è illuminante,
certo,
su come funzionano le cose, e c'è proprio. Cioè, la marginalità estrema, come dice una ricercatrice che si è occupata a lungo di senza dimora, non è un effetto perverso del capitalismo, né è piuttosto un ingranaggio essenziale, perché serve appunto a concentrare ricchezza eccetera eccetera in un settore sempre più ridotto di popolazione.
Sì, è per questo appunto che è importante, sono importanti le parole, no? Quindi appunto parlare di persone marginalizzate invece che persone marginali, come se fosse una status ontologico, invece è un processo, è il risultato di un processo, così come dovremmo smettere di parlare di persone vulnerabili e parlare di persone vulnerabilizzate. Cioè, c'è un disegno non complottista ma politico ben preciso di creazione di sacche di persone vulnerabilizzate e marginalizzate. E prima, quando mi dicevi se volevo dire qualcosa, è perché nel discorso che tu fai sul tempo, no, la perdita della concezione del tempo, anche il non riuscire a immaginarsi al di là dell'oggi, mi è tornato in mente il discorso che si faceva un po' di tempo fa, in questo caso non sulle persone migranti senza documenti, ma invece su chi è in attesa del responso delle commissioni territoriali dopo aver presentato domanda di asilo. Si parla del tempo sospeso, no? Del tempo che queste persone sprecano, mi sembra Minniti fosse che diceva questa perla, no? Quindi di fronte a persone che fanno una domanda di asilo, le autorità italiane ci mettono da tot mesi, anni a decidere, perché tra le commissioni, i ricorsi e quindi poi i tribunali, le persone stanno lì del tempo e appunto Minniti diceva, potrebbe essere Salvini, ma comunque per me è la stessa cosa, diceva, vabbè, che facciamo fare a queste persone che stanno lì in questo tempo sospeso, che ha delle conseguenze negative per il loro benessere psicologico, comunque conseguenze negative che stai creando te col sistema appunto dei documenti, le commissioni eccetera eccetera, le facciamo lavorare gratis, no? Quindi le facciamo lavorare gratis in attività socialmente utili, così ripagano anche i costi dell'accoglienza. Questa retorica qui ammantata di un po' diciamo buon cuore, quindi gli facciamo fare qualcosa così iniziano il loro percorso di integrazione, in realtà te stai creando una manodopera a costo praticamente zero, che cioè noi li vedevamo anche chi vive a Roma ripulire l'area pedonale del Pigneto, insomma mettersi lì a collaborare con la Caritas a fare le pulizie delle aiuole. Cioè te alla fine stai creando appunto un diciamo manodopera a costo zero, pienamente ricattabile, sfruttabile, a disposizione, no? Sì. A cui levi anche la voce, perché ovviamente quelle attività socialmente utili sono un indicatore del loro livello di integrazione, sono sicuramente un elemento da giocare a loro favore in sede di commissione o poi in sede di ricorso contro il diniego. Quindi insomma mi sembra appunto che non ci sia niente che viene lasciato al caso, ma c'è una gestione delle persone che transitano le nostre città, che vivono nelle nostre città con un percorso migratorio alle spalle molto chiara e precisa, insomma.
Sì, no, assolutamente. Riguardo un po' alla violenza, no? Anche cioè proprio di imposizione di modelli di un certo tipo di economie morali e anche di un fare paternalistico proprio assolutamente morale, no? Per come vengono gestiti i centri di accoglienza, mi viene in mente questa cosa che a Termini, oggi un po' di meno, ma qualche anno fa era possibile incontrare moltissimi cosiddetti minori stranieri non accompagnati che vivevano in strada e che si erano diciamo sottratti ai centri di accoglienza. Ora questa è una questione molto spinosa e delicata, perché quando si parla di minori tra virgolette, no, c'è sempre un occhio di riguardo in più, è anche molto difficile riuscire a un po' scardinare alcune cose, però Queste persone che io ho incontrato mi dicevano: io preferisco stare qui piuttosto che stare in un cioè queste persone magari hanno 15 anni, 14 anni con un percorso difficilissimo alle spalle anche di viaggio, e loro mi dicevano: io piuttosto che stare in un centro dove devo rispettare degli orari, andare a dormire a una certa ora, non poter essere indipendente, quindi con una cosa che non rispetta assolutamente il loro progetto, preferisco stare in strada. Questo perché anche tra le altre cose, diciamo che come tutto il sistema di accoglienza si basa su dei canoni fortemente etnocentrici che hanno in mente un modello specifico di persona, no? Per esempio, per quanto riguarda i minori, ci si rifà la dichiarazione dei diritti del fanciullo, dove il fanciullo è concepito secondo standard totalmente etnocentrici, che però poi risultano violenti nel momento in cui vengono messi in pratica, non rispettando minimamente le progettualità né la dignità, no? Della persona accolta. Per cui questa cosa dei minori stranieri è tosta, perché poi insomma non si vive bene in strada, no? Ma dovrebbe insomma farci un po' domandare.
Sì, sì, no, ma questo mi risuona assolutamente quando, se penso, diciamo, a tutte le politiche antitratta, al processo di vittimizzazione fortissimo di chi, delle donne che si ritrovano appunto in percorsi di tratta, per cui per accedere a forme di protezione anche di fuoriuscita dallo sfruttamento, di fatto si impone alle persone di adeguarsi alla figura della vittima di tratta standard, che è cucita su un immaginario di donna tendenzialmente occidentale, negli usi, nei costumi, nel modo di muoversi nel mondo, anche nelle aspettative, nelle progettualità, e quindi di fatto è un opt-out, o ti adatti a quel tipo di vita che noi pensiamo sia quella a cui tu ti devi conformare per vivere qui, oppure non sei meritevole di forme di protezione, anzi lì proprio quando si fa richiesta di asilo o appunto di forme di protezione stai mentendo, quindi si parla appunto anche di domande di asilo finte, e quindi diciamo poi lì si apre però tutto un altro mondo che ha molto a che fare con l'assenza pressoché totale, anzi direi totale, di vie di ingresso in Europa regolari che non siano il sistema dell'asilo ad oggi. Questa anche un'altra scelta molto molto politica in realtà, è molto poco lasciata al caso.
Alla
io non ho
di diritti e delle diritti di tutti e tutte, della
esatto.
Tutela delle libertà di ognuno.
Sì, direi che è proprio l'ultimo dei problemi di chi fa le politiche migratorie, tutelare i diritti ma soprattutto le libertà. E io non ho altre domande in questo momento, non so se voi volete aggiungere qualcosa. Abbiamo attaccato una bella pippa.
Sì, sì.
Prendiamoci una pausa.
Prendiamoci una piccola pausa, ci pensiamo. Pensiamo un attimo.
D'estate, strani frutti di mare nei frutti d'estate, cercate spiagge immacolate.
Esodi di massa a massa, di su una barca ma sagri quanto basta, ma sto mare è la fossa comune.
Questa terra da sola non si difende, quindi dalle fiamme cantieri e defender. Dai diaframmi a soli defender, puoi fermarmi? Nah. Dammi una ragione per non fare danni, per non fare tardi, per non farmi e per non farmi affascinare dalle armi. Questo stile di vita lo paghi, ti chiedi che succede a sfidare i draghi. Stai in zone no fly, io ho una missione, tu che cazzo hai? Tutti muti mentre alzano muri, mari come fosse comuni, la guerra che bussa, brutti musi, or dalle porte la puzza di morte e l'onore caduti. Voi d'alzano non vite, state, vede, state chi migra d'estate, sulle teste d'estate, fame, guerre, sganci d'estate.
Hai se ne muore su mare la fossa comune, tu l'hai ammazzato, già parla barca, ci sei ammazzato, sulla bocchi, perché non te la ragazza. Hai se ne muore su mare la fossa comune, tu l'hai ammazzato, già parla barca, ci sei ammazzato, sulla bocchi, perché non te la ragazza.
Parti, lascia a casa la speranza, mai abbastanza lontano da chi vive la vita lungo e corrimano. Pochi passi per gli omini grassi di Wall-E, coi colli fissati su degli schienali a gambe levate, il resto del genere umano scusate. Noi non cantiamo porcate, sentiamo la vita come semi di abbanero sulla punta della lingua, tira le pietre, non la cinghia. Serpezzano con un concetto molto largo di famiglia, miglia di filo spinato, fallo alle porte dell'agglomerato. Tutto il dolore che avete causato non basterebbe un boato.
Esodi di massa a massa, di su una barca massa, di quanto basta, ma sto mare è una fossa comune. Hai se ne muore su mare, una fossa comune, tu l'hai ammazzato, già fai una barca, ci sei
E allora torniamo in voce, abbiamo recuperato una notizia di cui provavamo a parlare poco fa, riguarda Mass.
Sì, e appunto abbiamo trovato questo articolo che si può trovare su Fanpage del 23 settembre. I vecchi magazzini Mass di Piazza Vittorio diventeranno la sede dell'Accademia della Moda. Mass, i vecchi magazzini dello statuto, allo statuto istituzione di Roma, saranno la sede dell'Accademia Costume e Moda. Chiusi da 6 anni, sembra che presto ospiteranno gli studenti della prestigiosa scuola frequentata dai più famosi stilisti contemporanei, portando le lezioni nella centralissima Piazza Vittorio. Mass è stato acquistato da Azimut Libera Impresa. L'Accademia Costume e Moda dovrebbe stipulare con la società un affitto a lungo termine. Non si tratta però di una cosa immediata, al momento è in corso lo strip out dei magazzini, mentre a fine anno, secondo quanto riportato da Il Messaggero, sarà effettuata una mappatura dei locali, dopodiché si passerà al progetto definitivo. Mas, con i suoi quasi 7.000 metri quadrati di struttura e 6 piani fuori terra, andrà a ospitare le aule, i laboratori e gli uffici dell'Accademia, che da tempo sta cercando di spostare le sue attività anche nella capitale. L'Accademia Costume e Moda da ormai qualche anno è alla ricerca di ulteriori spazi per accogliere la crescita delle sue attività, spiega l'istituto al quotidiano romano. Nonostante la recentissima inaugurazione della nuova sede di Milano lo scorso 14 settembre, le radici dell'Accademia rimangono fermamente legate alla città di Roma, dove è nata nel 64 con i patrocini del Comune, Camera Nazionale della Moda Italiana e del Ministero delle Politiche del Lavoro. A questo proposito abbiamo appena opzionato gli spazi dei vecchi magazzini Mass. Da quello che ci risulta è appena iniziata la fase strip out, e alla fine della quale si potrà verificare se si potranno convertire per accogliere le attività dell'Accademia. Secondo me, insomma, era interessante leggere l'articolo alla luce di tutto quello che abbiamo detto. Comunque, come dire, c'è un sì. Cioè, lo si legge con un altro occhio e con un'altra attenzione.
Tra l'altro mi ricorda tantissimo quanto avvenuto a Torino con l'Accademia di Scrittura, che poi ha portato alla gentrificazione della zona intorno, allo sgombero dell'asilo. Cioè, comunque tutto torna. Accademia di Scrittura di alto livello, che formerà diciamo la classe intellettuale italiana, e poi è finita come è finita. E beh, sempre con note molto allegre, continuiamo.
Sì, ma forse una cosa voglio dire, che intorno al decoro, cioè riguardo diciamo che il termine degrado è di per sé vuoto, no? Non vuol dire niente, è un termine ambiguo e viene riempito di volta in volta da chi è la persona indesiderata e poi viene considerata degradante. Allora, in questo caso parliamo di termini, parliamo delle marginalità, e vengono gestite le marginalità in funzione delle retoriche di sicurezza e decoro. Ma quello che accade è che attraverso la gestione della non cittadinanza viene gestita la cittadinanza stessa, no? Cioè, i cambiamenti della città riguardano tutti noi. Gli spazi, come dovrebbero essere quella della stazione, attraversabili, sono attraversabili anche per noi. È una cosa molto infida, è che il decoro prescrive l'utilizzo di uno spazio in senso univoco e monolitico, cioè quello spazio tu lo puoi usare solo per fare questo, non ti do. È una mortificazione anche dell'immaginario sociale, cioè oltre al fatto che ovviamente vieto spazi di aggregazione eccetera, c'è proprio una mortificazione dell'immaginario che fa parte di tutto questo modo di gestire la cosa, per cui quello spazio si usa solo per questo, non ci puoi dormire. Questo, le gradinate di Piazza di Spagna, non ti ci puoi sedere. Cioè questa secondo me visione del decoro in questo senso deve essere tenuta a mente, perché veramente riguarda tutti quanti.
Ma assolutamente, cioè diciamo anche le ordinanze antimovida, cioè che alla fine chi colpiscono ovviamente il piccolo esercente commerciale tendenzialmente non italiano che vende l'alcol e gli viene vietato di vendere l'alcol perché tu devi andare a consumare al locale, ma colpisce anche chi come noi, cioè non ho fatica a dirlo, vive principalmente la propria socialità in strada e non nei locali, ti vieta di aggregarti in forme informali e non commercializzate, ma così come al di là di chi vive in strada a Termini, andare a Termini oggi vuol dire stare in uno spazio in cui tu non ti puoi sedere,
esatto.
Cioè non c'è un luogo più a Termini in cui tu ti puoi sedere anche solo per aspettare il treno. Cioè l'unica cosa che esistono sono i lounge per chi ha le carte freccia o chi vola, chi viaggia con l'alta velocità e attende nei propri spazi riservati, oppure se consumi ti siedi al bar, ma non c'è un luogo dove sedersi. Quindi cioè, su questo io sono molto d'accordo sul fatto che le retoriche sul degrado o antidegrado creano di volta in volta la categoria della persona degradante, e noi ci stiamo dentro molto spesso con tutte le scarpe. Quindi questo non per dire interessiamocene perché tocca anche noi, ma cioè, comunque stiamo perdendo terreno nei nostri spazi, cioè nel senso non abbiamo più le nostre città, ci stanno togliendo le nostre città, per usare un po' una retorica movimentista. Ok, questo sicuramente mi sembra un discorso molto interessante. Che dite, la chiudiamo qua questa conversazione?
Yes. Okay. Chiudiamola qua.
Allora, io vi ringrazio chi ci ha ascoltato. Ovviamente questo redazionale sarà disponibile sul sito della radio sotto forma di podcast. Vi invitiamo a rimanere all'ascolto, perché la mattinata di Radio Onda Rossa continua. È stato detto prima, ci sarà sicuramente un approfondimento sull'Iran e forse anche altri collegamenti, ora mi sfugge. Intanto noi vi salutiamo e vi lasciamo alla programmazione di Radio Onda Rossa.